Dalla redazione di Internazionale, io sono Daniele Cassandro.
Io sono Chiara Nielsen e questo è Il Mondo Cultura, un podcast settimanale di Internazionale.
Oggi vi parleremo di una serie TV che mescola fantascienza e fantapolitica, di un libro che riflette su cosa significa viaggiare ai tempi dell'overtourism, di una mostra sulla potenza delle immagini negli Stati Uniti di oggi e di un film sul fotografo newyorkese Peter Hujar.
È sabato 25 luglio 2026.
I take this step for my country, my people, and for the Marxist-Leninist way of life, knowing that today is one small step on the journey that will someday take us all to the stars.
Quello che state ascoltando è l'inizio del primo episodio di Star City, una nuova serie di Apple TV, da poco conclusa e già disponibile con tutti gli episodi. È uno spin-off di un'altra serie, For All Mankind, ma soprattutto è un esperimento narrativo, raccontare uno dei grandi miti americani del Novecento, la corsa allo spazio, dal punto di vista dei sovietici. Il risultato è una serie che parla di guerra fredda, ma anche di sorveglianza, propaganda e potere. Ne parliamo con Jonathan Zenti, autore e produttore di podcast che tiene la rubrica audio su Internazionale.
Star City è una serie di Apple TV che ha appena concluso la sua prima e in teoria unica stagione, nonostante il successo che sembra aver avuto, non è stato ancora annunciato un rinnovo per altre puntate. Anche perché, come accennavi tu, si tratta di uno spin-off, cioè di un prodotto derivato da un'altra serie, che è un'altra epopea che sta arrivando alla sua ultima stagione, che uscirà nel 2027, e che si chiama For All Mankind. Ideata e scritta da Ronald D. Moore, che era stato anche l'autore che negli anni 2000 aveva rilanciato Battlestar Galactica facendola diventare un fenomeno di culto. L'idea alla base di For All Mankind è molto semplice: raccontare la corsa per la conquista dello spazio in maniera sia aderente alla realtà, ma inventandosi qualche fatto storico. E la prima stagione, faccio qui un po' di spoiler, mi spiace, ma è uscita nel 2019, sono 7 anni che la che aspetta di essere guardata, racconta l'impresa dell'Apollo 11 del 1969, dove però gli astronauti americani vengono battuti sul tempo dai russi. Nella realtà sappiamo che nella corsa allo sbarco sulla Luna ha inciso molto la morte sul fronte sovietico del Glavny Constructor Sergei Korolev poco dopo il viaggio cosmico di Yuri Gagarin. Ma nella fiction invece Korolev non ha problemi di salute, sta benissimo e porta il cosmonauta Alexei Lenov sulla Luna prima degli americani. Nelle 5 stagioni successive la serie racconta cosa accade nei 10 anni che seguono la sconfitta statunitense. Nello spin-off invece, in Star City, si vede cosa accade dall'altra parte della cortina di ferro, nell'Unione Sovietica di Brezhnev. E una delle prime scene vede proprio il Glavny Constructor, qui inglesizzato in Chief Designer, che non può nemmeno partecipare alla parata di festeggiamento per lo sbarco sulla Luna perché il KGB ha paura di quello che gli americani potrebbero fargli. E già questa scena iniziale setta il tono delle 8 puntate che seguono.
La serie è stata accolta molto bene dalla critica, ha un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes e anche il pubblico sembra averla adottata rapidamente, pur essendo uno spin-off di una serie già piuttosto di nicchia. Secondo te da dove nasce questo entusiasmo?
Beh, il successo di una serie è sempre una questione alchemica, ci sono delle variabili che non sempre si possono decidere a tavolino. Di sicuro possiamo dire che è una serie fatta molto bene, con una scrittura ricca di tensione, colpi di scena, attrici e attori bravissimi, quasi tutti britannici, scenografia, fotografia, è tutto di altissima qualità come Apple TV, almeno sotto l'aspetto visivo, ci sta abituando da qualche anno. Poi questa serie ha incrociato una certa riscoperta per il cemento armato, unendo in un unico immaginario, anche un po' approssimativo, sia il brutalismo dei paesi dell'Est con invece il modernismo sovietico costruito nell'arco di 30 anni dagli architetti allievi della scuola dei fratelli Kahn. E poi parla di un'inquietudine individuale che secondo me è molto attuale, che è quella di poter poco o nulla contro l'andamento delle cose nonostante le buone intenzioni di ognuno. Nella prima puntata c'è la vicenda, ad esempio, della cosmonauta Yana Akhmatova, scelta per essere la prima donna a sbarcare sulla Luna, ma nonostante la sua grande competenza, il suo talento, la sua aderenza totale alla causa sovietica e la sua totale innocenza, verrà sconfitta dalle regole morali del KGB che non lasciano alcuna possibilità di riscatto. Insomma, sull'equilibrio tragico classico della lotta tra il bene e il male, qui il bene sembra non aver mai la possibilità di riuscire a vincere, che è una delle paure viscerali più forti in questo periodo storico, che ogni sforzo per far andare meglio le cose, dalla propria condizione personale a quella collettiva, sia inutile, se non addirittura dannoso.
Quasi tutte le recensioni che ho letto sulla stampa straniera insistono su Anna Maxwell Martin, che interpreta il colonnello del KGB a capo di Star City. È un personaggio che riesce a essere insieme materno, burocratico e inquietante, senza mai diventare una caricatura del funzionario sovietico. Quanto contribuisce questa interpretazione al successo generale della serie?
Beh, direi moltissimo, perché è un personaggio veramente magnetico, anche se, come dicevo prima, è in concerto con una rete di personaggi e di interpretazioni, ognuna a modo suo magistrale. Però appunto il personaggio del colonnello Lyudmila Raskova è quello centrale, è il perno e il crocevia di tutte le altre linee narrative e di tutto quello che accade agli altri personaggi. Raskova rappresenta proprio lo Stato sovietico, è la spina dorsale, non la burocrazia, non la politica, ma la sua declinazione pratica e pragmatica. Fa quello che deve fare per il bene dell'apparato. Anche la compagna Raskova è schiacciata da quel senso di impotenza di cui parlavamo prima, perché lei agisce sempre negli interessi dello Stato, ma anche per lei poi le forze al di sopra sembrano sempre contraddirla, deluderla e sopraffarla. E poi c'è l'interpretazione gelida e inquietante dell'attrice britannica Anna Maxwell Martin, diventata famosa negli ultimi anni e familiare anche a molti spettatori con personaggi comici in serie come Ludwig o Motherland, ma qui invece il suo sorriso familiare diventa il preludio sempre di qualcosa di terribile da cui sembra che nessuno possa scappare.
Anche se Star City racconta un'Unione Sovietica alternativa degli anni 60, è difficile non pensare agli Stati Uniti di oggi, quelli veri. La crescita dell'apparato di sicurezza, le deportazioni dell'ICE, la retorica del nemico interno, la paranoia delle istituzioni, ti sembrano di quelle serie che usano il passato per parlarci soprattutto del presente?
Non solo usa il passato per parlare del presente, ma usa anche lo stratagemma dell'universo parallelo, perché questa Unione Sovietica diventa una sorta di specchio di molti aspetti che viviamo noi oggi. In particolare, rispetto a questa domanda che diventa sempre più urgente nella nostra quotidianità iperproduttiva, che è: cosa sei disposto a fare per tenere in piedi il sistema che regola ancora le nostre vite? Qual è il momento di rottura? Quando è che, come succede in una bellissima scena, sganci il tuo modulo e ti lasci andare alla deriva nello spazio perché non ne puoi più dell'assurdità di quello che ti viene richiesto? Non credo che fosse nelle intenzioni degli autori, però ci si accorge guardando la serie che, dopo la caduta del muro di Berlino, quello che si è instaurato in Occidente è una sorta di dittatura del capitale che sta portando a delle forme, a delle devianze molto simili a quelle a cui nel secondo Novecento aveva portato la dittatura del proletariato. Il lavoro di profilazione che fa la giovane agente del KGB Irina Morozova, ad esempio, ricorda molto quello che stanno facendo da 15 anni le piattaforme digitali con i nostri dati personali. L'uso distorto della ricerca e della creatività che fanno i funzionari dello Stato è molto simile all'uso dei contenuti che stanno facendo le aziende di intelligenza artificiale. E su tutto la distruzione sistematica di qualsiasi ambizione per la specie umana e la repressione senza scampo di chiunque provi a dire l'ovvio e a chiedere che le cose si facciano diversamente e meglio.
Per decenni il cinema americano ci ha raccontato la corsa allo spazio come una storia di eroi americani. Star City compie un'operazione quasi controintuitiva, prende un immaginario hollywoodiano e lo ribalta, costringendoci a empatizzare, almeno in parte, per i sovietici. È solo un esercizio di storia alternativa o ci dice qualcosa su come l'Occidente sta raccontando se stesso?
Beh, diciamo che il perno che cambia gli equilibri è proprio l'invenzione storica. Riusciamo a empatizzare con i sovietici perché nella serie sono arrivati sulla Luna per primi, cosa che nella realtà è successa a noi occidentali, che era invece la cosa un po' difficile da ricreare quando si guardava For All Mankind, e quindi il lato statunitense. E di certo sarebbe meno divertente seguire le vicende ricostruite con rigore storico della bruttaria che deve aver tirato a Mosca quando hanno visto il piede di Armstrong scendere dalle scalette dell'Apollo 11. Ma è proprio quello l'artificio narrativo che fa così presa. Oramai in Occidente siamo consapevoli di aver vinto la guerra fredda, eppure non stiamo bene. Siamo nella dittatura del capitale, come dicevamo prima, eppure non stiamo bene. E questo crea proprio quel senso di immedesimazione che ha portato questo spin-off ad essere molto più seguito e amato della serie originale, cioè che uscirne vincitori non coincide sempre con l'uscirne bene.
Grazie a Jonathan Zenti.
Grazie a voi.
Si vous avez voyagé en Inde, au Tibet, vous aviez bien une raison pour choisir l'Asie pour vos voyages.
J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose, mais voyez-le. Ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisisse cela?
Viaggiare è ancora un modo per conoscere il mondo o è diventato sempre più spesso un gesto automatico, un consumo di luoghi e di esperienze? Nell'audio che avete appena ascoltato, la grande esploratrice francese Alexandra David-Neel, prima donna occidentale a essere arrivata a Lhasa nel 1924, intervistata quando ha ormai compiuto 100 anni nel 1969, risponde al giornalista che le chiede perché abbia scelto di viaggiare in Asia con un'altra domanda. Ha davvero scelto lei o è stata, senza saperlo, condizionata da desideri immaginari che la precedono? È un interrogativo che risuona anche oggi, in un'epoca segnata dall'overtourism, dalla crisi climatica e dalla necessità di ripensare il nostro rapporto con il pianeta. Nel suo libro Vero viaggio e ritorno, pubblicato dalla Terza, la giornalista Valentina Pigmei si interroga su cosa significhi viaggiare, intrecciando letteratura, filosofia, cronaca e autobiografia. Il libro ruota attorno a un'idea precisa. Il viaggio non finisce quando si torna a casa. È proprio il ritorno, sostiene Pigmei, a dare senso all'esperienza, perché è lì che ci accorgiamo di quanto il viaggio abbia cambiato il nostro sguardo sul mondo e sul luogo che chiamiamo casa. Parliamo di Vero viaggio e ritorno con la sua autrice, Valentina Pigmei.
Allora, Vero viaggio e ritorno è un libro nato un po' per caso, su input dello scrittore Cristian Raimo, che è un amico e mi ha proposto di provare a raccontare il viaggio come oggi è diventato e anche un po', usando le sue parole, nuove strade per spostarsi. Ho accolto la sua proposta e ho provato a guardare il turismo, il viaggio da un'angolazione un po' diversa e a problematizzare anche la questione. Mi sono accorta che oggi viaggiare è veramente un po' paradossale perché ha un'impronta molto forte sull'ambiente e l'industria turistica ha uno dei fatturati più alti al mondo. Quindi diciamo, da un lato viaggiare è devastante sull'ecosistema, dall'altro però è molto più democratico, molto più facile. Da questo nodo ho provato a ragionare. Come dice un grande sociologo francese, Rodolphe Christen, molto radicale, più facile spostarsi, più difficile viaggiare. E sono partita un po' da qui. Tra l'altro sono contenta di parlare con voi del mondo cultura di questo libro, perché sicuramente ho cominciato a occuparmi di questi temi proprio per Internazionale anni fa e per il podcast Il Mondo, quando nel 2023 ho intervistato Alice Rohrwacher, la regista. Con lei abbiamo proprio un po' sviscerato questo tema del viaggio lento e di come è cambiato oggi viaggiare e anche del concetto di radici che poi ho sviluppato in questo libro.
Il titolo, Vero viaggio e ritorno, ribalta uno dei miti più forti della nostra cultura, quello della partenza come momento decisivo. Quando hai capito che il ritorno era la parte più importante del viaggio e che cosa ci insegna questo ritorno che la partenza invece non ci può dire?
Prima non l'ho detto, ma questo libro parte anche da un vissuto personale, cioè dalla mia esperienza di lunghi viaggi e anche però della fine di questi viaggi. Cioè è solo quando poi mi sono trovata a fermarmi che ho ragionato su questi temi. credo che sia abbastanza normale, cioè è quando ritorni che poi riesci a riflettere un po' sull'esperienza passata. Mi sono accorta dell'importanza del ritorno, della restanza, dell'indugio, quindi un po' per necessità, però poi ho trovato che invece il fatto di prendersi cura del luogo in cui vivi, capire che in fondo la casa è un po' ovunque, capire che se hai viaggiato molto poi puoi mettere radici dappertutto, ecco, questa cosa ho provato a ribaltare, come dicevi, il concetto di partenza, no? Il titolo del libro, Vero viaggio e ritorno, viene da una frase della scrittrice americana Ursula Le Guin, che è una scrittrice di fantascienza, non di viaggio, la quale però ha molto ragionato sull'idea di circolarità, sull'idea del tornare a casa e anche su una concezione non gerarchica tra umani e natura, una lingua madre più che una lingua padre, per usare le sue parole, e anche sull'aspetto relazionale del viaggio, che è quello che mi interessa di più.
Nel tuo libro scrivi che oggi il turismo rischia di consumare il mondo, in un'epoca in cui viaggiare, come ricordavi prima, è diventato facilissimo ed è quasi un obbligo sociale. Come possiamo tornare a essere viaggiatori e non semplici consumatori di destinazioni?
Allora sì, adesso c'è tutta una serie di studiosi che si occupano del consumo del viaggio, ho citato prima Christine, ma sono tanti. È indubbio che oggi il turismo è un'industria estrattiva, dà lavoro a 357 milioni di persone, ma sposta 1,4 miliardi di persone l'anno, quindi sono numeri altissimi. Il fatturato dell'industria turistica è enorme, quindi questo lo dobbiamo tenere presente. Detto ciò, io ho provato in questo libro a indicare delle vie nuove, come ad esempio l'ospitalità, ospitare o farsi ospitare, lo scambio di casa, i viaggi più lenti, anche i viaggi di prossimità, no? Gloria Steinem, che è una famosa ormai quasi ultra novantenne femminista americana, diceva che il viaggio comincia quando esci di casa, e quindi portare un po' il viaggio nella quotidianità, considerarlo meno un diritto e più un privilegio ovviamente che abbiamo noi occidentali, però anche provare a farlo nella maniera più sostenibile possibile, tenuto conto che comunque è quasi impossibile. Vorrei aggiungere anche che viaggiare non è un diritto, ma anche se non l'ho scritto nel libro, penso che per i giovanissimi, per i ragazzi e le ragazze, invece viaggiare dovrebbe essere un diritto, perché ne hanno tutta la necessità, perché poi alla fine se non viaggi, non conosci il mondo, non capisci neanche tanto la differenza tra l'essenziale e l'inessenziale, ecco.
Ma quindi il loro consumo del mondo è un consumo utile, proficuo, non è dannoso secondo te?
Anzi, per loro la questione ambientale è molto più importante che per la nostra generazione, quindi cercano modi di impattare il meno possibile sull'ambiente, però nello stesso tempo penso che se lo meritino, insomma, e comunque soltanto viaggiando poi capisci veramente che viaggiare probabilmente non ha senso, capisci il razzismo, conosci l'altro, quindi penso che si possa essere più clementi nei confronti dei giovanissimi, ecco.
Invece dedichi un intero capitolo alle viaggiatrici e sostieni che le donne abbiano contribuito a cambiare il modo di raccontare e di vivere il viaggio. In che modo?
Allora, non so se le donne hanno cambiato il modo di raccontare, ma sicuramente il viaggio cambia le donne, nel senso che un po' leggendo storie di altre viaggiatrici, un po' vivendolo sulla mia pelle, ho capito che il viaggio in tutte le sue forme è una scuola di autodeterminazione, cioè una scuola di emancipazione incredibilmente forte, importante e necessaria. Purtroppo in Italia le donne da sole viaggiano pochissimo, anche le donne gruppo viaggiano abbastanza poco rispetto all'estero. Adesso le cose sono un po' cambiate, però diciamo che le viaggiatrici sono veramente un'avanguardia di questo secolo. Fino a qualche decennio fa non era pensabile per una donna di viaggiare da sola, non era pensabile di viaggiare coi figli e non era pensabile nemmeno lasciare a casa i figli, mentre invece sappiamo che ci sono generazioni e generazioni di esploratori, di viaggiatori che sono partiti senza i figli e non succedeva nulla di strano. C'è una famosa velista triestina, Francesca Klapcic, che ha vinto tantissime regate, che mi ha raccontato che dopo un'impresa le viene sempre chiesto: ma ti manca tua figlia? E non le chiedono mai come è andata la regata, come ha fatto a vincere, quali sono le sue, diciamo, le sue skill, ma sempre questa cosa della genitorialità, mentre non viene mai chiesta a un collega maschio. Quindi il doppio standard è molto forte, e proprio per questo secondo me è molto importante che le donne si mettano in cammino, si mettano in viaggio, lasciano a casa il loro carico mentale, i loro impegni e partano. In realtà, anche se sembra che la paura fermi molto le donne dal partire, il posto più pericoloso per le donne, come diceva Gloria Steinman, che ho già citato prima, rimane la casa, non la strada. Alla fine le donne, quando sono in viaggio, incontrano gli stessi pericoli che incontrano a casa. Sono rarissime le donne che hanno incontrato veri pericoli durante i viaggi, proprio anche a livello statistico. C'è una cosa molto bella che diceva Alexandra David-Nel, che hai citato prima, la grande viaggiatrice francese, cioè che viaggiare è affittare la gioventù a tempo indeterminato. Quindi, ecco, più che cambiare il modo di raccontare il turismo, il viaggio, le donne in questo momento storico, secondo me, devono partire, devono mettersi in cammino e devono farlo anche possibilmente da sole.
In Vero Viaggio e Ritorno citi tantissimi libri e racconti di esploratori, scrittori, famiglie nomade, attivisti, donne che viaggiano da sole, per l'appunto, come dicevamo ora. Se tra tutte queste persone dovessi scegliere una sola con cui andare in viaggio oggi, chi sceglieresti e perché?
Allora, è una domanda difficile, però penso che sceglierei una viaggiatrice abbastanza sconosciuta, che si chiamava Emma Gatewood. Non è una viaggiatrice, è una donna normale che a 67 anni ha deciso di attraversare in completa solitudine l'Appalachian Trail, che è un lunghissimo sentiero negli Stati Uniti. È partita senza nessuna attrezzatura, senza nessuna preparazione, ha compiuto questa impresa e poi è diventata una leggenda, ovviamente, perché, come diceva lei, era partita per una camminata. Però non è tanto il record dell'impresa che mi interessa, quanto il fatto che questa donna, Emma Gatewood, è partita lasciando a casa un marito violento, aveva 11 figli e quando è tornata ha ottenuto il divorzio. Quindi la sua camminata è stata davvero un percorso verso la liberazione e l'autodeterminazione. Quindi mi sarebbe piaciuto molto fare una camminata, un cammino con lei.
Grazie a Valentina Pigmei.
Grazie a voi. Ultralight beam, we on the ultralight beam. This is a God dream. This is a God dream. This is everything.
Hallelujah.
Everything. I'm trying to keep my faith.
Quella che state ascoltando è Ultralight Beam di Kanye West. È la colonna sonora di Love is the message is death, un video dell'artista statunitense Arthur Jaffa e in un certo senso anche una delle chiavi per entrare in Helter Skelter, la mostra curata da Nancy Spector che Fondazione Prada presenta a Ca Corner della Regina a Venezia fino al 23 novembre. In questa mostra dialogano Arthur Jaffa e Richard Prince, due artisti di generazioni e percorsi molto diversi che da oltre 40 anni interrogano l'immaginario americano usando fotografia, video e immagini della cultura popolare. Ne parliamo con Chiara Costa, capo della programmazione di Fondazione Prada.
Helter Skelter mette in relazione le opere di due, direi, tra i più rilevanti artisti americani, Jaffa e Prince. Jaffa è nato nel 60 nel Mississippi e viene in realtà dal mondo del cinema. Lui ha collaborato, per dire, a film come Eyes Wide Shut di Kubrick e è entrato relativamente di recente nel mondo dell'arte, mentre Prince, che è nato nel 49 a Panama, è stato uno dei principali protagonisti della cosiddetta Pictures Generation, che è un movimento artistico nato a New York negli anni 70, in cui gli artisti non creavano opere da zero, ma prendevano in prestito, diciamo, anzi manipolavano immagini già esistenti. L'obiettivo qual era? Indagare come i media influenzano l'identità e il genere e la nostra percezione della società. Quindi Jaffa e Prince sono nati a distanza di 10 anni, condividono un approccio molto radicale nei confronti dell'appropriazione di immagini, e si tratta di immagini tratte da film, fumetti, video di YouTube, copertine di dischi, news, post di social media. Attingono tantissimo alla cultura popolare americana, quella che dovremmo definire vernacolare. Ne mettono a nudo crudezza, inganni, direi miti e perversioni. Jaffa però riflette sulla sua identità di uomo afroamericano, mentre Prince oscilla più tra una critica della mascolinità bianca e il fascino per il lato oscuro della psiche americana. Questa è la prima collaborazione tra loro, è il frutto proprio di un'intuizione della curatrice. È un progetto a cui abbiamo iniziato a lavorare nel 2023 e aveva un senso. Poi quando Trump nel 24 ha rivinto le elezioni, abbiamo capito subito che avrebbe assunto un significato molto più politico. Non ci ha spaventati questa idea, anzi forse era proprio la prova che questo è un progetto molto radicato nel suo tempo e che quindi ha una sua rilevanza.
La mostra si apre con le grandi Blasting Mats di Richard Prince che dialogano con Big Wheel di Arthur Jaffa. Entrambi i lavori evocano l'immaginario tipicamente americano dell'automobile, ma anche un senso di violenza e in qualche modo di monumentalità. Come avete deciso che sarebbe stato questo l'incipit della mostra? Che tipo di esperienza volevate costruire nei primi minuti della visita?
Lasciatemi togliere subito un pizzico di poesia dicendovi che siamo in un palazzo barocco veneziano e queste opere pesano tonnellate, non sarebbero potute stare altrove. Il piano terra era una scelta obbligata, ma comunque molto consapevole. Sono due lavori paradigmatici che definiscono da subito la relazione tra i due artisti. Sono opere fatte con dei copertoni. La Big Wheel di Jaffa è quella che viene usata tipicamente nei cosiddetti monster trucks, mentre i Blasting Mat di Prince sono dei materiali usati per contenere esplosioni. Quindi, diciamo, rimandano sicuramente al mito dell'on the road americano, però preannunciano anche che sì, stiamo parlando di appropriazione, ma anche molto di violenza.
Il titolo della mostra, Helter Skelter, rimanda ovviamente alla canzone dei Beatles e alla scritta lasciata da Charles Manson sul luogo dell'eccidio di Sharon Tate nel 1969, ma qui sembra essere usato come una specie di espressione ready-made, una specie di segnale. Qual è il senso di questo titolo?
Il senso sta proprio nella complessità dei significati. Intanto Helter Skelter dei Beatles è parte del White Album e vi ricordo anche che è copertina disegnata da un altro grande artista, Richard Hamilton, ma questa è un'altra storia. E Helter Skelter è considerata uno dei primi esempi di canzone heavy metal, direi proto-punk, e McCartney proprio questo voleva, cioè un pezzo loud, totalmente caotico. Però la canzone fa riferimento in realtà a una costruzione che era tipica dei parchi di divertimento britannici. Però la usa anche Manson, ma Manson la usa per predire una sorta di imminente guerra razziale apocalittica in cui bianchi e afroamericani si sarebbero, secondo lui, annientati a vicenda. E last but not least, direi anche il titolo di una mostra organizzata a Los Angeles nel 92 che doveva descrivere la scena locale, ma non includeva nessun artista afroamericano. Quindi questa idea di titolo è stata proposta da Jaffa, che secondo me la descrive perfettamente, cioè è l'appropriazione di un'appropriazione di un'appropriazione.
Nel catalogo c'è un passaggio che mi ha fatto riflettere, proprio pensando a questo tema dell'appropriazione. Arthur Jaffa dice che per la cultura afroamericana il concetto di proprietà è inevitabilmente diverso, perché gli schiavi erano essi stessi proprietà. Questo ha a che vedere anche con l'atto dell'appropriazione artistica?
Potremmo fare una premessa. L'appropriazione per i bianchi è un privilegio, diciamo un gioco, mentre per i neri è una strategia di sopravvivenza. Jaffa descrive molto bene quest'idea quando racconta il mondo religioso afroamericano. Persone che sono state strappate dalla propria casa, sono arrivate in un paese lontano senza possedere più nulla, nemmeno il loro corpo, però hanno creato una sorta di innesto tra la propria tradizione culturale e la religione. C'è un video in mostra in cui Jaffa crea un montaggio di filmati preesistenti sulla comunità black della chiesa statunitense, inframmezzati da scene di incendi a Los Angeles, che lui commenta così: credo nei neri che credono. Quindi la salvezza è nell'atto e non nell'oggetto della fede, è nella convinzione che un futuro migliore sia possibile. E sia Jaffa che Prince nei loro lavori complicano e contemplano il concetto di America spirituale, perché ne sottolineano sia la bellezza sofferente che i suoi sogni, direi, distopici.
Jaffa e Prince sono, abbiamo detto, due artisti che praticano da decenni l'appropriazione. Oggi però viviamo in un mondo in cui tutti, noi, anche non artisti, prendiamo, condividiamo e ricombiniamo immagini continuamente. Secondo te questa mostra cambia il nostro modo di guardare il flusso infinito di immagini che consumiamo ogni giorno? In altre parole, cosa ci insegnano a vedere i due artisti nelle immagini che ci assediano oggi?
La curatrice Nancy Spector ha parlato di pirateria artistica, no? Li descrive come degli image scavengers, è difficile tradurlo, ma direi, non so, dei rovistatori di immagini. Sia Jaffa che Prince cercano le immagini, le collezionano, è parte integrante del loro lavoro, tanto che, diciamo, la manifestazione fisica della loro collaborazione in mostra è una fanzine, cioè una pubblicazione di immagini che loro si sono scambiati durante il lavoro. Ovviamente nessuna di queste immagini è stata prodotta da loro, quindi la domanda resta sempre una: di chi sono le immagini? Non c'è una risposta, anzi forse direi che c'è sempre meno una risposta, tanto che una mostra di questo tipo richiede un enorme lavoro di considerazioni legali a priori, che in Italia poi ha delle conseguenze, in un altro paese ne avrebbe altre, quindi la legislazione è veramente un ambito in cui bisogna per forza di cui bisogna per forza avere le coordinate. Quindi questa è una domanda a cui gli avvocati possono provare a rispondere, mentre agli artisti penso che resti la responsabilità di ricombinare queste immagini, direi di provare a guardare il mondo sempre da un punto di vista relazionale, che è esattamente quello che fanno Jaffa e Prince, anche perché non possiamo più affidarci alle certezze, direi forse purtroppo e per fortuna.
Grazie a Chiara Costa.
Grazie a voi.
This machine is pretty, what do you call it?
Well, one thing I won't answer is anything about why I do what I do.
Oh, that's the only thing I could think of to ask. So why do you take money to ask this stupid job?
No, then you're supposed to ask me, why do you think money? why won't you answer this question?
Negli ultimi anni il fotografo statunitense Peter Hujar è stato al centro di una riscoperta critica fatta di mostre, libri e retrospettive. Anche il cinema gli ha dedicato un ritratto, Peter Hujar's Day, uscito nel 2025 e ora disponibile su Mubi. Il film, scritto e diretto da Ira Sachs, regista di Passages e Love is Strange, nasce dalla trascrizione di una conversazione registrata nel 1974 tra Hujar e la scrittrice Linda Rosenkrantz, che gli aveva chiesto di raccontare nei minimi dettagli tutto quello che aveva fatto il giorno precedente. Da quel resoconto di una giornata qualunque, Sachs costruisce un film che rinuncia alle convenzioni del biopic. Niente flashback, nessuna ricostruzione della carriera del fotografo e quasi nessuna delle sue immagini. Come ha scritto The New Yorker, è un'opera che dà una nuova vita al passato, trasformando una semplice conversazione in un ritratto intimo di Hujar e della scena artistica della New York degli anni 70. In apertura abbiamo ascoltato proprio la voce del fotografo in una rara intervista registrata da David Wojnarowicz nei primi anni 80. Parliamo del film Peter Hujar's Day con Rosy Santella, foto editor di Internazionale.
Oggi Peter Hujar è considerato uno dei più grandi fotografi americani del Novecento, però durante la sua vita è rimasto una figura ammirata soprattutto da artisti e intenditori. E a differenza di contemporanei come per esempio Robert Mapplethorpe e Nan Goldin, non ha raggiunto mai una vera notorietà. La sua opera ha attraversato diversi generi, il nudo, la street, lo still life, però i ritratti restano comunque il centro del suo lavoro. Fotografava sia persone sia animali con la stessa intensità, come se per lui ogni essere vivente meritasse la stessa identica attenzione. La sua amica, la scrittrice e critica Fran Lebowitz, ha raccontato che Hujar era curioso di tutto. Durante i viaggi che facevano insieme, per esempio, lui si fermava continuamente a fotografare dettagli che lei stessa nemmeno notava. Poi era anche un bravissimo stampatore. Nel suo loft a New York aveva allestito la sua camera oscura e lì realizzava personalmente le sue stampe in bianco e nero. Le sue immagini sono molto raffinate, hanno dei neri molto profondi e dei grigi ricchi di sfumature. La sua empatia verso i soggetti probabilmente nasce da una difficile infanzia e gioventù che ha vissuto. È nato nel 1934 a Trenton, nel New Jersey. Suo padre lo abbandonò prima della nascita ed è stato cresciuto dai nonni materni, che erano immigrati polacchi di origine ucraina, fino a quando aveva 11 anni. A 16 ha lasciato la casa della madre e ha trovato ospitalità a casa della poeta Daisy Alden, che gli diede un suggerimento che cambiò all'improvviso la sua vita, cioè mettiti a fare qualunque lavoro riesci a fare, anche qualcosa di umile. E così per 15 anni è riuscito a lavorare come assistente di fotografi professionisti, fino a quando poi il suo talento è emerso nel 1967 durante una masterclass tra gli altri con Richard Avedon. Anche se lì per lì ottenne importanti incarichi per riviste conosciute, a un certo punto scelse di dedicarsi comunque alla propria ricerca artistica e quindi di abbandonare i commissionati che non gli interessavano. Il suo primo e unico libro, che ha pubblicato mentre era in vita, è stato Portraits in Life and Death, in cui accostava ritratti del mondo che frequentava alle fotografie di mummie delle catacombe di Palermo. Ecco, questo accostamento così provocatorio non è stato accolto molto bene dalla critica, anche se la prefazione del libro era stata scritta dalla sua amica ed estimatrice Susan Sontag. Ujar è morto nel 1987 per una polmonite legata all'AIDS. Come dicevo, fino a una decina di anni fa il suo lavoro è rimasto abbastanza sconosciuto al grande pubblico. Poi, grazie all'acquisizione del suo archivio da parte del Morgan Library and Museum di New York, sono state scoperte molte delle sue opere. Da poco è stata realizzata una mostra, è stato pubblicato un libro con i suoi provini a contatto, quindi il film Peter Ujar's Day di Arya Sachs si inserisce appieno in questo percorso di riscoperta.
Ecco, lo dicevamo all'inizio, il film nasce da una semplice conversazione, cioè con Ujar che racconta a Linda Rosenkrantz tutto quello che ha fatto il giorno prima. Come riesce Arya Sachs a trasformare questo materiale in cinema e quanto contano poi le interpretazioni dei due attori, cioè Ben Whishaw e Rebecca Hall?
Nel 2019 sono state ritrovate alcune registrazioni audio di questa lunga conversazione avvenuta appunto nel 1974, che era stata realizzata per un progetto editoriale mai completato di Linda Rosenkrantz, dedicato alla vita quotidiana degli artisti che conosceva. Rosenkrantz appunto aveva chiesto a questi partecipanti di annotare con precisione tutto quello che avevano fatto in una giornata qualunque. Ujar dimenticò però di prendere appunti e così, seduto sul divano dell'appartamento di Rosenkrantz, ricostruisce a memoria la sua giornata precedente, mentre l'amica lo ascolta con attenzione ed empatia. Il nastro originale in realtà è andato perduto, ma questa trascrizione si è conservata ed è stata poi pubblicata nel 2022 proprio con il titolo Peter Ujar's Day. E da questo testo Arya Sachs ha tratto il suo film, mantenendo con una fedeltà quasi assoluta le parole originali. L'azione del film si svolge quasi interamente nell'appartamento di Rosenkrantz, mentre gli attori si spostano tra diverse stanze sul tetto, e si ricrea questa atmosfera della New York degli anni 70 grazie anche alla scelta della fotografia in 16 mm con una grana molto materica e improvvisi stacchi da un momento all'altro. Sulla carta sembra più un progetto vicino a una pièce teatrale oppure a un'installazione piuttosto che un film, però Sachs riesce comunque a trasformare questa lunga conversazione in un'opera molto cinematografica, alternando poi a una messa in scena molto spontanea delle brevi incursioni meta cinematografiche, quindi ci sono a volte gli attori per esempio che si fermano in delle pose oppure degli improvvisi inserti del Requiem di Mozart che ricordano continuamente allo spettatore che sta assistendo a una ricostruzione. La giornata raccontata da Ujar è, almeno apparentemente, molto semplice. Lui si sveglia tardi, riceve la visita di una redattrice che è venuta a ritirare delle foto, parla al telefono con Susan Sontag, si preoccupa dei compensi che deve ancora ricevere, però sono proprio questi episodi minimi da cui emerge progressivamente il ritratto molto ricco invece dell'artista, che è fatto di ironia, ambizione, ma che mostra anche una sua vulnerabilità e una sua insicurezza. Le interpretazioni di Ben Whishaw e Rebecca Hall sono anche quelle molto convincenti, quindi mentre loro si spostano da una stanza all'altra, preparano il tè, fumano, ascoltano musica e osservano insieme il panorama di New York, il loro linguaggio del corpo racconta un'amicizia molto profonda e una grande intimità.
Una delle cose più interessanti di questo film è che è un lavoro su un fotografo che non mostra le sue fotografie. Funziona questa scelta e che ritratto di Hujar emerge?
Sì, io direi che funziona. Uno dei momenti più divertenti del film è il racconto del servizio fotografico che Peter Hujar realizzò il giorno precedente all'intervista ad Allen Ginsberg per il New York Times. Attraverso questo episodio emerge molto bene il carattere del fotografo, ironico, anche autoironico, brillante, ma anche insicuro. Questo servizio fotografico infatti da subito sembra un piccolo braccio di ferro, perché Ginsberg rifiuta addirittura di farsi fare un ritratto convenzionale e porta Hujar fuori da casa sua tra le strade del quartiere. A un certo punto addirittura si mette a meditare. Il racconto di Hujar a questo punto è anche divertente, però si avverte la sua frustrazione. Solo poi quando Hujar infatti dice a Ginsberg che quello è il suo primo incarico per il New York Times, Ginsberg si rilassa e accetta di completare quel servizio fotografico a casa sua. Eppure Hujar confessa a Rosenkranz di non aver mai trovato una vera sintonia con il poeta, che per lui un ritratto non è soltanto una foto, ma è soprattutto un incontro tra due esseri umani. Quindi quando lui va a riguardare poi i provini di quel servizio fotografico, comincia a riflettere sulle sue ambizioni, sul desiderio di essere riconosciuto, ma anche sulla speranza che il valore delle sue foto non dipenda solo dalla fama dei soggetti che ha ritratto.
Verso la fine il film assume un tono sempre più malinconico, anche perché sappiamo che pochi anni dopo, come ci dicevi, Hujar morirà. Che cosa aggiunge questo film, che la critica ha definito un anti-biopic, rispetto a una biografia cinematografica più tradizionale?
Il film racconta la vita di Hujar limitandosi a una sola giornata, o meglio, al ricordo di quella giornata. Quindi è un'idea semplice, ma allo stesso tempo radicale. Si affida al flusso della memoria, fatta di digressioni, di dettagli che sembrano insignificanti, di confessioni inaspettate, però attraverso questo restituisce il ritratto di una persona. Sacks mette in scena questo racconto con molta discrezione, non accade quasi nulla, eppure ogni gesto, ogni pausa, ogni silenzio contribuisce a dare forma a questa amicizia e alla personalità del fotografo. Sapendo, come dicevi, che 13 anni dopo quella conversazione Hujar morirà per una polmonite legata all'AIDS e che molti dei nomi che lui evoca appartengono oggi a una stagione irripetibile della cultura newyorkese, il film quindi acquista una dimensione quasi elegiaca, anche se Sacks evita qualsiasi tipo di nostalgia. Quindi più che raccontare la carriera del fotografo, il film sembra riflettere sul tempo, sulla memoria, sul modo in cui una giornata qualsiasi può racchiudere molti aspetti di una vita intera. Nella sua semplicità è quasi poetico, sembra essere costruito con quella stessa attenzione al dettaglio che contraddistingueva lo sguardo di Hujar. Quindi è un'opera che chiede allo spettatore, secondo me, non tanto di guardare, ma soprattutto di ascoltare.
Parlavi del fattore tempo. Una delle idee forti del film è che la vita di un artista non è fatta solo di momenti eccezionali, ma proprio di tempo. Tempo per lavorare, aspettare, osservare, perfino annoiarsi. A un certo punto Hujar si rende conto che una giornata che gli sembrava insignificante invece racconta moltissimo di lui, come ci raccontavi. Alla fine, che cosa ti sembra che racconti davvero questo film?
A un certo punto del film Hujar dice una cosa del genere: mi sembra di non combinare mai niente, ma invece ora che te lo sto raccontando mi sembra di fare un sacco di cose. Ecco, mi sembra che il film racconti soprattutto il rapporto tra un artista e il suo tempo quotidiano, che, come dicevi, non è fatto sempre di momenti decisivi. Come abbiamo detto, in questa chiacchierata spontanea che hanno, lo ascoltiamo mentre parla di telefonate, di soldi, di sesso, di amicizia, di lavoro. È come quindi se il regista volesse suggerirci che la creatività è fatta di osservazione, ma anche di compromessi e di delusioni. Il ritmo lento che riproduce questa conversazione enfatizza ancora di più la scansione vera del tempo, no? Che è fatta di momenti a volte noiosi e altri più interessanti. Quindi ecco, è un film che rende più umano e reale anche l'artista, che poi forse è anche l'idea che aveva avuto Rosenkranz quando ha deciso di realizzare queste interviste.
Grazie a Rosy Santella.
Grazie a voi.
Dalla redazione di Internazionale per oggi è tutto. Scriveteci a podcast@internazionale.it.
Nella descrizione del podcast trovate anche la lista degli argomenti di oggi. Il Mondo Cultura va in vacanza. Il prossimo appuntamento è sabato 5 settembre 2026.